aperture sono in senso molto relativo. A me pare che il tratto saliente, quello che concerne la libertà di indossare il velo per le donne che lavorano negli uffici pubblici, sia un'altra misura che va nella direzione della reislamizzazione della società turca, quindi si colloca in perfetta continuità con quella serie di provvedimenti che nella scorsa estate aveva poi provocato le proteste dei giovani e dei kemalisti nelle maggiori città della Turchia. Io non vedo una vera svolta sotto questo punto di vista, ma soltanto l'accentuazione di un percorso che mi pare molto chiaramente delineato.
Ecco, parliamo in particolare delle richieste dei curdi. C'è quello di studiare in lingua curda nelle scuole pubbliche. Erdogan risponde con il permesso nelle scuole private e poi una maggiore autonomia nell'amministrazione del Kurdistan. Sono possibili passi nel processo, diciamo così, di pace con il PKK?
Sono possibili, anche probabili, se la controparte accetta, e del resto anche questo mi sembra piuttosto in linea e del tutto organico rispetto a un processo di trasformazione dell'identità della Turchia che sembra accompagnare tutta la vicenda politica dell'AKP. Se la Turchia esce dalla tradizione del kemalismo, la tradizione della piccola Turchia Stato nazionale, e rilancia invece la Turchia come centro, se vogliamo, di un'entità politica neo-ottomana, quindi per forza di cose multinazionale, una coesistenza della nazione turca con quella curda all'interno dello Stato fondato da Ataturk ci sta perfettamente. E credo che tutto questo sia piuttosto logico rispetto a tutta l'impostazione di un progetto.
Possiamo contestualizzare a livello geopolitico quanto sta accadendo in Turchia?
Ma sicuramente la Turchia gioca un ruolo da protagonista, anche se le vicende dell'ultimo anno, anno e mezzo, hanno un pochettino ridimensionato in quanto sta accadendo in quella regione. Io credo che l'elemento più importante della dinamica che stiamo osservando è l'affermazione in Iran di una leadership riformista, che può raccogliere finalmente l'appello al dialogo lanciato dal presidente Obama già nel giugno del 2009 e al quale evidentemente si oppongono dei paesi che non hanno interesse a che una riconciliazione tra Teheran e Washington prenda corpo. Io penso in modo particolare all'Arabia Saudita. Mi preoccupa in parte, ma meno, anche l'atteggiamento israeliano, nel senso che Israele teme che da una riconciliazione tra gli Stati Uniti e l'Iran possa derivare una condizione di isolamento e l'indebolimento del proprio rapporto con gli Stati Uniti. Io credo che opportunamente rassicurato Israele poi alla fine possa anche accettare questo corso, mentre questo corso rappresenta una minaccia straordinaria per l'Arabia Saudita.
Professore, ci spiega meglio perché l'Arabia Saudita, diciamo così, è minacciata dal tutto?
Beh, l'Arabia Saudita è sicuramente preoccupata dall'idea che gli Stati Uniti possano avere un secondo paese punto di riferimento nella regione del Golfo e l'Iran per peso demografico e posizione avrebbe poi un peso geopolitico decisamente superiore a quello che è in grado di rappresentare l'Arabia Saudita.